Cosa c'è in tavola, attualità e tradizione nell'alimentazione? Un cordiale saluto e un augurio di buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Francesco Canova in questo giovedì 29 giugno 2023. Iniziamo allora anche oggi in diretta la nostra trasmissione su tematiche alimentari e, come di consueto, prendiamo in esame i richiami che compaiono sul sito ilfattoalimentare.it. Un primo richiamo: il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo di un lotto di salame Novellino a marchio Fattorie Novella Sentieri per la presenza di Listeria monocytogenes. Questo prodotto non ha termine minimo di conservazione, non è stato citato, quindi tenete conto che è questo salame Novellino a marchio Fattorie Novella Sentieri. Un secondo richiamo riguarda la catena di discount INS, che ha segnalato il richiamo di un lotto di fagiolini finissimi surgelati del suo marchio, quindi marchio INS, Prima Voglia, a causa del calibro non conforme del prodotto. Data di scadenza maggio 2025, chiaramente non vi è pericolo per la salute dei consumatori perché è stato richiamato solo per la calibratura non conforme del prodotto. Quasi un controsenso. Evidentemente erano troppo grossi, troppo piccoli, troppo grossi per essere definiti fagiolini finissimi. Vabbè. Andiamo a vedere un altro richiamo. Il Ministero della Salute ha segnalato il richiamo da parte del produttore di alcuni lotti di un integratore alimentare a base di acetilcisteina e triptofano con biotina e zinco, Restax Effluvium di Wyken Pharma, perché il principio attivo 5-idrossitriptofano a livello di purezza contenuto nel prodotto non è più considerato adatto al consumo alimentare. Termine minimo di conservazione sono parecchi, vanno dal 30 aprile 2024 al 31 marzo 2025. Poi, altro richiamo, la catena di discount INS ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di farina di mais per polenta istantanea a marchio Le Farine del Molino Riva per la presenza di fumosina, una micotossina prodotta da funghi del genere Fusarium. Il termine minimo di conservazione è l'11 febbraio 2024. Poi vi sono alcuni, permettetemi un attimo, una piccola interruzione, scusatemi per il mancato uso della voce, ma devo un attimo spostarmi. Eccomi di nuovo in postazione, scusatemi, ho dovuto aprire una finestra, lo spiego anche il perché della mia mancanza di voce in questo piccolo lasso di tempo, perché volevo favorire l'uscita dallo studio di una simpatica vespa che gira, quindi prima che decida di farsi sentire in modo più pressante da me, preferisco, spero che non ci siano eccessivi rumori sentiti tramite microfono per la finestra aperta, sperando che lei decida di uscire. Passo adesso ad un altro, altri richiami, sono tre richiami, mi pare, sono dei richiami in data 23 giugno 2023 e sono i seguenti. Il Ministero della Salute e Aldi hanno segnalato il richiamo precauzionale da parte dell'operatore di un lotto di mortadella delicata a marchio Freschi per te di Aldi per possibile presenza di Listeria monocytogenes, termine minimo di conservazione 20 luglio 2023. Poi il secondo richiamo è un lotto di fagioli all'occhio nero secchi a marchio venduti con i marchi Pride e Melius per la presenza del principio attivo carbamile, un insetticida non ammesso in Unione Europea. Termine minimo di conservazione 30 giugno 2024. E finalmente l'ultimo, il richiamo da parte dell'operatore di una teiera a marchio Royal Swiss per presenza di nickel oltre i limiti di legge. Naturalmente non vi è termine minimo di conservazione, è un prodotto, è un contenitore che ha comunque un eccesso di nickel che evidentemente può cedere agli alimenti, al tè quando si utilizza la teiera. Fine dei richiami, passo a leggervi alcuni articoli che mi danno ancora una volta conferma di come la salute dobbiamo assolutamente cercarcela noi. Non le regole che vengono fatte, ma generalmente un'autocoscienza per preservare la nostra salute e quella delle persone cui vogliamo bene, anche degli altri naturalmente, se abbiamo un'etica che forse altri decisori non hanno. Volevo leggervi intanto un primo articolo che riguarda 10 trucchi dei supermercati per far aumentare le vendite. Questo articolo lo trovo dal sito L'Indipendente Online nel settore consumo critico, quindi potete andarlo a reperire quando volete, in data 12 maggio 2023. Adesso reperisco l'articolo. Allora. Ed è un articolo che, come di consueto, è firmato da Giampaolo Usai. Vi leggo questo articolo perché è comprensivo di parecchie informazioni anche sul neuromarketing. Dopo andremo a vedere di che cosa si tratta. Dice Usai: avete mai riflettuto su cosa muove davvero il nostro comportamento quando entriamo in un supermercato per acquistare del cibo? Anzi, ancora prima di recarci fisicamente in negozio, molto spesso si scatenano motivazioni e forze psicologiche che ci spingono ad andare a comprare determinati prodotti. Anche se si potrebbe pensare che la spesa e le nostre decisioni economiche in generale abbiano un'origine puramente razionale, in realtà gli esperti di marketing ci dicono il contrario. È l'emozione a guidare i nostri comportamenti di acquisto. Le nostre compere sono per lo più frutto di impulsi e la gran parte delle decisioni vengono prese direttamente nei punti vendita dalla nostra sfera emotiva. I professionisti della grande distribuzione ovviamente lo sanno e nei supermercati sono messe in campo diverse strategie, alcune risapute, altre decisamente curiose, per spingerci a riempire il carrello oltre il necessario. Le aziende sanno bene cosa fa effetto su di noi e influiscono sulle nostre decisioni molto più di quanto si possa immaginare. Grazie alle nuove scoperte nel campo del comportamento, della psicologia e delle neuroscienze riescono ad indirizzare le nostre abitudini e il nostro profilo psicologico attraverso i dati che ricavano dall'uso che noi consumatori facciamo delle carte fedeltà, delle carte di credito, dei social network, delle ricerche effettuate su internet. Dopo aver ricercato questi dati, iniziano a far leva su due aspetti psicologici fondamentali: le nostre ansie e paure e i nostri sogni e desideri. Gli esperti di marketing lo confermano. Le aziende ci conoscono e sfruttano questa conoscenza per farci comprare. Ed è proprio su queste acquisizioni scientifiche, sui nostri comportamenti psicologici, che il marketing oggi pone le sue basi, tanto da prendere il nome di neuromarketing, una disciplina piuttosto recente che si fonda su studi psicologici del comportamento e sull'uso di innovative tecnologie per indurci a consumare. Ogni parte di un prodotto è fatta per spingerci ad acquistarlo. Non solo la pubblicità su di esso, ma anche l'etichetta, la forma della confezione, persino com'è posizionato sugli scaffali del punto vendita. Tutto è studiato nei minimi dettagli e funziona più di quanto immaginiamo. Secondo Martin Lindstrom, considerato un vero e proprio guru del marketing e autore del libro Le bugie del marketing, edito da Hapley, dopo andrò a leggervi la recensione di questo libro, noi nasciamo già per così brandizzati, cioè legati a uno specifico marchio, a un brand. Pensiamo per esempio a tutti quei personaggi dei cartoni animati che riempiono la vita dei bambini, sono coperti da copyright e sono di proprietà di aziende, le quali esercitano un'influenza su di noi anche in seguito, quando saremo grandi e avremo potere di acquisto. Lindstrom individua alcune leve o strategie emotive che le aziende utilizzano sui consumatori. In particolare, la nostalgia. Crescendo proveremo simpatia e un pizzico di nostalgia nei confronti di quei prodotti e di quelle marche che utilizzavamo da piccoli. E secondo Lindstrom la nostalgia non è altro che un persuasore occulto e potente, utilizzato dalle aziende per far leva su di noi e vendere un prodotto. Ad esempio, potrete aver notato che la confezione, per esempio, di una famosa polvere di cacao per aromatizzare il latte della colazione è rimasta negli anni praticamente sempre simile, stesso colore giallo, stessa forma più o meno. Serve per ricordarci come eravamo felici quando la sciogliavamo nel latte e indurci a fare lo stesso con i nostri figli. Altro tema, la paura. Che fa vendere? La paura è più potente della ragione. Una tecnica molto diffusa è quella di seminare il panico per vendere un prodotto. Viene individuato un problema che il consumatore non sapeva di avere per creare ansia e incentivare il consumo. Il marketing ci dice che se non acquistiamo profumi rischiamo l'isolamento sociale, evidentemente perché puzziamo. Oppure, se non laviamo le mani con il gel igienizzante, potremmo prenderci qualche malattia. Per non parlare delle etichette che descrivono cose che non corrispondono al reale contenuto o prodotti che millantano proprietà che non possono dimostrare e che vengono periodicamente smascherati e sanzionati. Esiste poi la dipendenza da un prodotto. Un'altra strategia è quella di generare assuefazione. Un esempio tipico è l'utilizzo di zucchero e glutammato in molti cibi, che ci abitua ad un determinato sapore, portandoci a consumare alimenti che li contengono e creando una sorta di dipendenza fisica. Tutti i prodotti in generale, da quelli alimentari a quelli high-tech, sono appositamente pensati per legarci a loro. Vediamo adesso i trucchi del supermercato. Passiamo ora ad elencare alcune strategie tipiche dei supermercati e degli acquisti alimentari. 1. Carrelli di grandi dimensioni. I supermercati utilizzano di proposito carrelli grandi per darci la sensazione che non siano pieni e indurci a riempirli e a comprare di più. Nei supermercati discount, ad esempio, le dimensioni dei carrelli sono generalmente ancora più grandi rispetto a quelle dei supermercati tradizionali. Seconda strategia, frutta e verdura. Sono solitamente collocate di proposito all'entrata, così da dare una generale idea di benessere e di freschezza di tutto il cibo presente all'interno del punto vendita, cioè ci danno un antipasto, capite, psicologico positivo. Alcolici. Si trovano generalmente in fondo al punto vendita, per non contrastare con l'immagine salutistica che il negozio vuol dare di sé. Prodotti essenziali. I generi di prima necessità, quelli che dobbiamo comunque acquistare di frequente, come uova, latte, farine, vengono messi di solito in fondo al percorso del punto vendita, dalla parte opposta all'entrata, oppure generalmente, quindi più spesso, vengono sparpagliati qua e là. Questo ci obbliga a percorrere tutto il supermercato, con l'intento di farci aggiungere merce nel carrello. Prodotti complementari. I prodotti tematicamente simili vengono messi vicini, in modo da spingerci ad acquistarli in coppia o in gruppo, per esempio tè, biscotti, marmellate. Bambini e prodotti di alta gamma. I prodotti per bambini sono piazzati alla loro portata, in modo che possano vederli e magari afferrarli facilmente. Quelli di alta gamma, cioè i più costosi, hanno la posizione migliore proprio ad altezza degli occhi. A sinistra vengono messi i prodotti più costosi, dato che da numerosi studi sembra che tutti noi tendiamo a confrontare il prezzo con quello del prodotto collocato a sinistra. Prezzo al chilo. Il prezzo al chilo, obbligatorio, è generalmente scritto sullo scaffale in caratteri microscopici. Così i prodotti sembrano più economici di quanto in realtà non siano, e il confronto tra i prezzi diventa difficile. Poi vedremo se riesco a leggere qualcosa sul problema della sgrammatura. Offerte. Sembrano pensate apparentemente per favorire i clienti. In realtà ci fanno comprare prodotti che non avevamo previsto, o in maggior numero rispetto a quello che ci serve davvero. Ad esempio, la classica offerta 3x2. Alle casse. Alle casse troviamo dolciumi, gadget e ricariche di vario tipo. Così una volta in coda, stanchi e annoiati, saremo più propensi a premiare noi o i nostri figli con un ultimo acquisto fuori programma. Per quanto ci possa sembrare di essere dei consumatori attenti e immuni a queste trappole del marketing, dobbiamo onestamente ammettere che ognuno di noi, anche il più accorto, ci è caduto almeno una volta. Molte persone hanno una dipendenza più o meno evidente verso alcuni marchi commerciali che sono abituate a usare e sono almeno in minima parte influenzabili da queste strategie di marketing. Tuttavia, conoscerle è già un primo passo per accorgerci quando veniamo manipolati e per mettere in atto dei meccanismi di difesa. Nei supermercati un buon consiglio che posso dare è quello di preferire il cestino al carrello, oppure non prendere nemmeno il cestino se dobbiamo effettivamente comprare solo pochi prodotti. Quando si va a fare la spesa è sempre bene compilare prima una lista e cercare di attenervisi, evitando di andare al supermercato quando si è a stomaco vuoto e si sente fame, oppure in compagnia dei bambini. E questo è l'articolo di Usai. Era citato quel libro di cui parlava Usai, Le bugie del marketing, di Martin Lindstrom. Questo è un libro edito da Hepli Editore e costa, sono andato a vedere in internet, 17 euro. Vediamo che cosa dice come descrizione. Scusatemi un attimo che devo alzare la grandezza dello scritto, perché il computer è pur vicino, ma la vista fa a volte le bizze. I brand vi hanno lavato il cervello? Avete mai ceduto alle pressanti richieste di vostro figlio che vuole giocattoli costosi o proprio quella marca di cereali per la colazione? Avete comperato un libro solo perché compariva nella classifica dei best seller? Vi siete mai soffermati ad ammirare un nuovo idolo delle ragazzine? Avete mai dormito abbracciati all'iPhone sotto le coperte? Avete cliccato mi piace su una pagina di Facebook, sottoscritto una carta fedeltà e infilato in borsa una bottiglietta di disinfettante per le mani? Se la risposta è sì, allora i brand vi hanno lavato il cervello. Il visionario del marketing Martin Lindstrom lo sa bene, perché da più di 20 anni combatte in prima linea nelle guerre del branding. E ora ha deciso di puntare i riflettori sui suoi colleghi per rivelare tutti i trucchi e le trappole psicologiche con cui il marketing e i pubblicitari nascondono la verità, ci manipolano la mente e ci persuadono nel fare acquisti. Attingendo alle sue esperienze in alcune delle aziende più grandi e ricche del mondo, e sulla base di ricerche innovative che ha condotto appositamente per questo libro, Lindstrom svela alcuni segreti del marketing, nuove scoperte che evidenziano come la pubblicità si rivolga intenzionalmente a bambini sempre più piccoli, o come certe aziende alterano le formule dei loro prodotti per far sì che generino dipendenza fisica. I risultati di uno studio condotto con la risonanza magnetica, che ha svelato a cosa pensiamo davvero quando vediamo un certo messaggio pubblicitario, come il marketing e i commercianti sfruttano il panico, alimentando nell'opinione pubblica la paura di epidemie globali, disastri naturali e contaminazione degli alimenti. Le ricerche delle neuroscienze che dimostrano quanto siamo dipendenti dai nostri iPhone e BlackBerry, e la scioccante verità che affrancarci dalla suefazione ai telefoni cellulari può essere più difficile che liberarci dalla droga o dall'alcol. Come le aziende raccolgono di nascosto le tracce che lasciamo nel mondo digitale? Per setacciare i dettagli più intimi della nostra vita privata, e poi usano quelle informazioni per mostrarci offerte tarate al millimetro sui nostri profili psicologici. Prendendo le mosse dalle conclusioni del classico bestseller I persuasori occulti di Vance Packard, questo è un libro che ho da una vita, ma penso lo possiate trovare ancora, deve essere ancora in giro, I persuasori occulti di Vance Packard, uno dei primi che si è interessato proprio dei nostri atteggiamenti e di come siamo manipolabili. Molto bello come libro e, vabbè, interessante. Comunque, prendendo le mosse dalle conclusioni di questo classico, I persuasori occulti di Vance Packard, scritto oltre 50 anni fa, questa inchiesta incendiaria ci presenta i persuasori occulti del XXI secolo e ci spiega perché sono più insidiosi e diffusi che mai. Lettura irrinunciabile per il consumatore informato di oggi. Le bugie del marketing ci insegna a difenderci dai giganti globali che cospirano per strapparci i nostri sudati guadagni. Allora, il libro è Le bugie del marketing, l'autore è Martin Lindstrom, edizione Happy, 17 euro il costo. Qui finisco questa lettura, siccome si è parlato anche di manipolazione, di come le ditte i produttori possono mettere nelle formulazioni qualcosa che possa creare in noi dipendenza. E allora io vado a leggervi un altro simpatico articolo che ho trovato, che parla di una strategia, o perlomeno di una cosa che sta accadendo, che sembra non dare per ora dipendenza, ma mai non si sa che cosa capita, sempre da un articolo de Il Fatto Alimentare che ho trovato in data 21 giugno 2023. È a firma di Agnese Codignola. Il cioccolato ai funghi allucinogeni è un rischio per i bambini? Per ora si tratta di poche decine di casi, nessuno dei quali grave né tantomeno mortale. Ma gli accessi al pronto soccorso per ingestione da parte di bambini di caramelle e cioccolata contenenti psilocibina, il principio attivo dei cosiddetti funghetti o funghi allucinogeni, è capace di indurre gli effetti tipici delle sostanze psichedeliche, sta portando alla luce una realtà sommersa e un mercato illegale. La storia raccontata dal Guardian riguarda gli Stati Uniti, dove i casi tra gli under 12, cioè i ragazzini sotto i 12 anni, sono stati 12 nel 2022 e 22 nei primi 4 mesi del 2023, dove iniziano ad esserci le prime timide autorizzazioni per un uso terapeutico della psilocibina, e dove altre sostanze analoghe, quali la chetamina e l'MDMA, principio attivo dell'ecstasy, stanno concludendo un lungo percorso che potrebbe portare all'approvazione per disturbi quali lo stress post-traumatico o la depressione resistente ai farmaci. Dopo un oblio durato decenni, c'è infatti un rinnovato interesse per le sostanze psichedeliche in tutto il mondo, sostenuto da risultati di studi clinici molto promettenti, e per questo iniziano ad arrivare i primi via libera per alcune formulazioni farmaceutiche, di solito per persone con più di 21 anni. Accanto a questo, alcuni stati statunitensi hanno depenalizzato i funghi del genere psilocibe, ma con le prime concessioni stanno arrivando anche le prime situazioni critiche, come appunto la messa in commercio di prodotti quasi mai esplicitamente autorizzati e certamente non destinati ai bambini, come già accaduto con il principio attivo della cannabis, il THC, contenuto in dolci di vario tipo. Nel caso della psilocibina, però, ci sono due aggravanti. Prodotti come il cioccolato Polka Dot Bars, One Up Bars, Holy Grail Bars e Magic Bars, e le caramelle Mushy Gummies, disponibili in vari gusti, tra i quali quello al Ferrero Rocher, al Twix o alla frutta. Sono venduti spesso sottobanco nei negozi che offrono cannabis o in piccoli chioschi per strada, ma anche senza nessuna limitazione su Amazon. Inoltre sono sempre confezionati con involucri coloratissimi che richiamano il trip, cioè le allucinazioni visive indotte dall'assunzione degli psichedelici, e del tutto privi di sistemi di sicurezza. Una tentazione quasi irresistibile per un bambino che trovi uno di questi dolci in casa e che potrebbe essersi incuriosito anche vedendo uno dei post sui social media, soprattutto su Instagram o TikTok, che sempre più spesso promuovono, non si sa quanto ingenuamente, questi prodotti. Inoltre, uno degli aspetti che preoccupano maggiormente sono le dosi di psichedelici presenti in caramelle e cioccolato. Estremamente variabili ed espresse, quando lo sono, in unità di misura poco comprensibili. Se infatti non mancano i consigli, in base all'intensità del trip, quindi dell'effetto psichedelico, che si vuole raggiungere, da 1 a 3 quadratini di cioccolato per stimolare la mente, da 4 a 9 per una dose terapeutica e da 10 a 15 per un trip divino, c'è poca chiarezza sulla concentrazione presente nel cioccolato. Una barretta standard di Polkadot, secondo quanto dichiarato sulla confezione, contiene 800 mg di miscela magica, che probabilmente corrisponde alla psilocibina, ma altri dichiarano di contenere 4 grammi di funghi interi, senza specificare quali o in che forma. Accanto ai marchi più popolari ce ne sono poi decine di altri, spesso prodotti e venduti a livello locale, sui quali le informazioni sono ancora più frammentarie e inaffidabili, e il cui contenuto può anche comprendere analoghi sintetici della psilocibina. Per quanto riguarda le intossicazioni dei bambini, la buona notizia è che i funghi si confermano tra le sostanze psicotrope più sicure in assoluto, come già ampiamente visto tra gli adulti. Non c'è mai stato alcun caso grave, neppure dopo ingestioni di grandi quantità, per esempio di un'intera tavoletta di cioccolato. Del resto, come ricorda sempre il Guardian, l'abitudine a ingerire funghi psicoattivi arriva da lontano, così come gli incidenti tra i bambini. Già nel 1799, in una lettera inviata al London Medical and Physical Journal, il dottor Edward Brand illustrava il caso del figlio di 8 anni intossicato da un piattino da tè di funghi, che era caduto in uno stato di stupore intervallato da risate, durato alcune ore. E infatti oggi come allora non ci sono provvedimenti o farmaci specifici da assumere, ma è necessario vigilare attentamente fino a quando l'effetto non sia svanito. L'alterazione di coscienza nei bambini più potente rispetto agli adulti, sia per questioni di dosaggio, sia perché l'immaginazione nei più piccoli è di per sé molto più vivida, potrebbero esporli al rischio di incidenti, e le allucinazioni che possono avere per oggetto mostri, astronavi, dinosauri o insetti giganti possono risultare davvero spaventose e terrorizzare il bambino. Ecco, io vi ho letto questo articolo. Lascia un po' il tempo che trova, ma l'informazione non fa mai male darla. A me, io quando ho letto questa cosa, a me è venuto in mente quando una volta c'erano progetti strategici a livello di gestori occulti che volevano far assumere alle persone droghe per renderle meno logiche, meno capaci di ragionare, poterle manipolare meglio e renderle più insensibili alla ricerca di notizie vere. Una moltitudine di gente che ha le visioni psichedeliche sarebbe ben accetta a molti dei nostri gestori. Quindi leggo questi articoli, poi mi direte che cosa ne pensate. Vi leggo un altro articolo, anche questo lo traggo da L'Indipendente nel settore Focus, perché è utile per farci capire, tanto sono le 12:37 di questo giovedì 29 giugno 2023, per farci capire a quali problemi sono sottoposti i nostri figli. Non so se noi lo sappiamo, non so se non lo sappiamo, ma loro ci sono dentro. Prendo allora questo articolo, come ho detto l'ho preso da L'Indipendente Online, che trovo però nel settore Focus, quello dedicato agli abbonati, quindi non, se non siete abbonati all'Indipendente Online non potete leggerlo, ve lo vietano. Però, secondo me, come dico di solito, conviene abbonarsi all'Indipendente Online. Però, ognuno fa come meglio crede o meglio può. Comunque, la notizia è del 26 maggio 2023. A firma di, vediamo se c'è la firma alla fine, sempre di Giampaolo Usai. È un prodotto abbastanza lungo, ma lo leggo volentieri, questo articolo, perché è interessante. Come le multinazionali del cibo spazzatura assediano i bambini su YouTube. Non molte persone sanno che la piattaforma video YouTube propone anche dei canali specifici con contenuti per bambini e adolescenti fino ai 18 anni di età. È infatti disponibile già da alcuni anni YouTube Kids, cioè YouTube per ragazzi, per bambini, versione su cui viene caricato solo materiale adatto anche ai più piccoli. Inoltre, recentemente è stata implementata l'opzione che permette ai genitori di supervisionare tramite un account Google i contenuti che i preadolescenti under 13, cioè al di sotto dei 13 anni, vedono sul canale video, mentre le maglie che regolano i filtri che fanno passare i contenuti per i minorenni si sono ulteriormente strette per escludere contenuti violenti, pornografici e di altro tipo non idoneo alla visione dei piccoli. Questa premessa non esclude però che su questi canali YouTube per bambini siano presenti dei contenuti e dei messaggi diseducativi e nocivi per la salute e la crescita dei bambini, ad esempio contenuti che incitano al consumo di cibo spazzatura o a giochi basati su cibi e bevande decisamente insalubri. Nonostante le evidenze scientifiche confermino come la dieta e il peso corporeo di bambini e adolescenti siano influenzati dall'esposizione a pubblicità di prodotti che contengono quantità eccessive di calorie, grassi trans, zuccheri, coloranti e sale, le politiche regolatorie dei singoli stati sembrano essere decisamente insufficienti a contrastare il marketing delle aziende. A questa conclusione è giunta la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, con un recente rapporto, qui dall'articolo si può andare al rapporto, è in inglese, ma c'è il traduttore automatico, quindi dopo ve lo traduce in italiano, ma non posso andarlo a prendere. Comunque, questo rapporto ha analizzato le azioni intraprese dai paesi europei in seguito alle raccomandazioni adottate nel 2010 dall'OMS per limitare l'esposizione dei più giovani al marketing di prodotti insalubri. Se è vero che negli ultimi anni alcuni stati hanno introdotto regole e divieti sulla pubblicità in televisione riguardante cibi e bevande per bambini, va detto che la maggior parte delle politiche di limitazione al marketing sono concentrate sulle pubblicità trasmesse in televisione e solo poche restrizioni riguardano le pubblicità sui siti internet e sui social network. Quasi nessuna restrizione riguarda cartelloni pubblicitari, packaging dei prodotti e sponsorizzazioni di manifestazione ed eventi pubblici o privati. Laddove queste norme di limitazione del marketing sono presenti, le azioni adottate riguardano bambini al di sotto di una certa età, tipicamente 12 o 13 anni. In questo modo vengono completamente esclusi dalle norme protettive gran parte degli adolescenti. Tornando alla piattaforma specifica YouTube Kids ed esaminando i contenuti proposti a seguito di alcune parole chiave nella barra di ricerca, ci si trova davanti ad una situazione davvero diseducativa e decisamente imbarazzante per il tipo di contenuti che sono presenti. I video che parlano di cibi sani sono praticamente assenti. Se ne trova solo qualcuno affinando molto la ricerca, ad esempio scrivendo broccoli o parole chiave simili, mentre nei risultati di ricerca compaiono in prevalenza dei video assurdi del tipo «Mangio solo cibo per bambini, 24 ore challenge», cioè sarebbe 24 ore di sfida, in cui una influencer, quindi una ragazzina che crea tendenza, che ha molti seguaci, italiana, giovanissima, con oltre 440.000 seguaci, sul canale prova la sfida di mangiare per 24 ore soltanto omogeneizzati, semolino e pappette per neonati, con tanto di sponsorizzazione e ripresa video dei prodotti alimentari di aziende come Plasmon, Melling e altre del settore cibo per neonati. Il video però non è ovviamente rivolto ai neonati, bensì a bambini e preadolescenti under 13. Pertanto si capisce il valore alquanto diseducativo dei messaggi lanciati da questi influenzatori nella psicologia di chi guarda. Altri video, davvero senza alcun senso, se non quello di marketing e di sfruttamento commerciale della platea dei più piccoli, sono quelli in cui un'altra coppia di giovani influenzatori si cimenta nella challenge, cioè nella sfida, mangiamo cibo spazzatura, snack statunitensi disgustosi. Oppure quello di un'altra influencer con più di 609.000 seguaci del canale che pubblica «Mangio solo cibo da asporto o a domicilio per 24 ore». Ovviamente basato su panini e patatine fritte del McDonald's e altri cibi spazzatura simili. Il primo canale YouTube analizzato tra quelli proposti nella ricerca per la parola chiave cibo, alla sezione 5-8 anni, si chiama 5 minuti di giochi creativi e propone un video dal titolo «Ricette insolite per veri golosi, come preparare cibi deliziosi». Il video dura 13 minuti e mostra una serie abbastanza lunga di preparazioni in cucina e ricette, quasi tutte a base di wurstel, con poche eccezioni. Si parte con la ricetta del fortino costruito con wurstel, maionese, ketchup e patatine fritte, per poi proseguire con un'altra ricetta davvero insolita di spaghetti con i wurstel, in cui gli spaghetti vengono inseriti a crudo dentro dei bocconcini di wurstel e poi cotti e serviti in tavola con una foglia di basilico come condimento. Come detto, vi sono poi proposte come quella di mangiare per 24 ore solo alimenti per neonati, e qui la sponsorizzazione commerciale di aziende e prodotti del settore diventa sfacciata e palese al massimo livello. Vengono mostrate le confezioni dei cibi per neonati, la preparazione e la degustazione in diretta, il tutto con ciuccio e indumenti per neonati, ma indossati dall'influencer Sonia Lococo, una youtuber di Palermo che ha 26 anni, che macina contenuti anche su Instagram, 25.000 seguaci, TikTok 268.000 seguaci e Facebook, e esordisce ad ogni video con l'esclamazione «Ciao Orsetti!» rivolta ai suoi fan. Pensate, questa, a 26 anni, fa la sfida vestita da bambina piccola con il ciuccio in bocca e mangia confezioni di cibo per neonati, si nutre di omogeneizzati. Vabbè. Vi sono poi parecchi altri video in cui si propongono cibi e bevande spazzatura. Ad esempio, digitando nella barra di ricerca «Giochi col cibo», viene proposto il video «Kinder Merendero Gigante», fatto in casa. Anche qui con esplicita menzione commerciale del prodotto e dell'azienda Ferrero, cara la Ferrero, bava. Oppure dei video in cui si mostra come preparare in casa torte allo zucchero filato e altre sfide in cui si devono indovinare da bendati il nome delle bibite che si assaggiano. Il video della sfida di assaggio bevande da bendati è interessante per alcuni motivi. Le protagoniste sono due giovanissime bimbe molto vivaci, con ben 368.000 seguaci su YouTube, e il regista del video è il loro padre, caro papà, vabbè, che somministra vari bicchieri di bevande ultra zuccherate come tè freddi di vari gusti, Coca-Cola, Fanta, Chinotto. Il dato interessante è che le due bambine non ne sbagliano una, nonostante l'assaggio sia al buio e comprenda più di 10 bevande. Ciò significa che queste bambine hanno bevuto nel tempo e con regolarità tutte queste bevande non salutari, e il messaggio divertente, tra virgolette, che si trasmette a tutti gli altri bambini che seguono il video non può che essere quello che bere queste bevande è bello e porta felicità, anche perché le due bimbe sono vivacissime, si muovono in continuazione, ridono, scherzano e cantano durante tutta la loro prova. Chissà se mangiano anche il cioccolato con i funghi allucinogeni, vabbè, ci penserà il papà, scusate del mio intermezzo personale. Qualche volta si menano anche, a dire il vero, nelle fasi più controverse, in cui una vuole spuntare la conquista del punto che il genitore attribuisce dopo ogni assaggio. Le piattaforme si confermano terreno di conquista per i produttori di cibo spazzatura, perché la pubblicità diretta e soprattutto quella indiretta, fatta di apparizioni e menzioni sui canali digitali, arriva immediatamente a platee estremamente ampie di seguaci, e lo fa senza interruzioni. Per questo motivo le aziende utilizzano sempre di più i social per le loro campagne, riferisce il Fatto Alimentare in una sua analisi recente di questo fenomeno. Beh, sono contento che USAI, che parla dal sito L'Indipendente Online, che è un giornale online, citi anche il Fatto Alimentare, che io utilizzo spesso per dare informazioni di tipo alimentare. Gli esperti di salute infantile sollevano numerose preoccupazioni circa gli effetti negativi dell'esposizione dei bambini al malsano marketing alimentare digitale, compresa la pubblicità e l'inserimento di prodotti di marca nei video per bambini. La rivista medico-scientifica Pediatric Obesity parla di questo scenario e solleva critiche e proposte per regolamentare meglio il marketing alimentare rivolto ai bambini. YouTube ha vietato la pubblicità alimentare sui canali creati per i bambini nel 2020, ma sono necessarie ricerche per valutare le apparizioni legate al cibo sui video di influenzatori, cioè gli influencer, per bambini sempre più popolari. Sono necessarie norme aggiuntive per proteggere i bambini piccoli dalla potenziale esposizione a cibi di marca malsani sui popolari canali di influencer per bambini di YouTube. Questo dice la rivista Pediatric Obesity. E vai! Siamo arrivati intanto alle 12:53. Potrei chiudere qua intanto e passare la linea a voi, care ascoltatrici e ascoltatori di Radio Cooperativa. Tra il cioccolato con gli allucinogeni e gli adulti, un ragazzo di 29 anni che mangiano omogeneizzati per sfida, ne abbiamo dette un po' di tutti i colori. Comunque ne ho tante qua, se volete comunque intervenire è a vostra disposizione. Pronto, Radio Cooperativa.
Ciao, sono Enrico.
Ciao Enrico.
Senti, no, volevo solo una piccola nota veloce, che in genere tutti questi cibi di cui hai parlato contengono il famoso olio di Parma.
Anche?
E io tutto ciò che contiene olio di Parma sinceramente lo evito, perché...
Beh, la Ferrero soprattutto.
Ho letto da qualche parte che non va più via, cioè non è... si attacca nelle vene e tanti saluti... O ci mandi un desgossa condotti, come diciamo a Venezia, no, ecco, o vai con la ventosa del WC o non viene.
Paradossalmente, bevendo addirittura olio di oliva, questo riesce a buttare via un po' dei grassi saturi, ma insomma.
Vabbè. Però insomma, io preferisco l'olio di oliva e il burro.
E niente altro, dici?
Sì, non uso altro, neanche la margarina, niente. Solo perché il burro, ho scoperto che alla fine non è che faccia poi così male, basta usarne poco, certo se ti mangi mezzo panetto da mezzo chilo
tutto stroppia, vabbè.
Appunto, ma un pochettino, un buon riso al burro io lo adoro.
Ricordati che bisogna, per fare una bella mantecatura, mettere il pezzetto di burro in freezer prima, eh?
Ah, va bene. Non lo
devi
sapevo.
Metterlo in freezer, la quantità che butti nel riso, e quando fai la mantecatura col formaggio ci butti dentro il pezzetto di burro surgelato. Allora si manteca benissimo.
A volte non metto manco il formaggio, ma metto un po' di pepe. Ma con l'olio, allora, con l'olio e il pepe. Va bene, è appunto, dicevo, storia dell'olio di Parma. E una nota di demerito, devo dire, alla Lidl, che per altri versi è un ottimo magazzino, ma tutti i dolci che ha sono tutti con l'olio di Parma.
Parecchi sì. E costa poco e quindi è da discount.
Sì, ho capito, io però non vado a rovinarmi la salute.
Caro mio.
Ci tengo la mia mente che funzioni per quel poco che sa fare.
Va bene.
Ciao, arrivederci.
Ciao Enrico. Salutiamo anche Enrico. Beh, il burro però, anche quello è un grasso saturo, però insomma, meglio un po' di burro, sì, ogni tanto. È la quantità che rovina. Pronto, Radio Cooperativa.
Buongiorno, mi chiamo Luisa.
Ciao Luisa, se puoi parlare un po' più forte perché sento poco.
Sì, va bene così.
Un po' meglio, sì, dai.
Purtroppo ho la voce. E allora, volevo dire che, non so se abbiamo notato, ma i nostri ragazzi, figli, non ne fanno più neanche uno. Ma dico, hanno torto davanti a un mondo del genere dove il rispetto non c'è più per niente e per nessuno. Perché, vediamo, a livello alimentare, sono cose spaventose, si gioca sul mangiare dei bambini per fare soldi. Io ne ho fatto uno, va bene figlio, oggi non si fa più neanche quello, cioè, si può dar torto a sti ragazzi che si trovano a vivere in una società del genere, assolutamente no, ricca straricca, perché almeno fossimo poveri, dico beh, le condizioni ci portano a questo. Qui c'è una ricchezza enorme, fatta usando anche i bambini per far soldi. Ma a che livelli siamo?
E sai, sono il mercato del futuro i bambini, eh? Si prendono da piccoli.
Ma mi scusi, qui, ripeto, fra qualche anno i bambini che ci saranno, saranno solo degli extracomunitari, sono gli unici che fanno figli. Finché arrivano qua, quando sono qua, anche loro si tengono quelli che hanno e non ne fanno più altri.
Eh sì, è vero.
Quindi, ma hanno ragione da vendere, ripeto. Se io ne ho fatto uno, che oggi i miei nipoti neanche si sposano, va bene, e i fiori, te che voglia. No, dico, hanno ragione, si può darti torto, no? Cioè, è un mondo normale questo. La criminalità si capisce, ma almeno dove c'è un minimo di... Davanti a una ricchezza enorme dove tutti hanno la pancia piena, tutti, si trova davanti a situazioni del genere. Ma se fra qualche decennio non esistiamo più, non perde niente nessuno, mi scusi, buongiorno.
Buona giornata Luisa, ciao. È un problema grosso che poni. Vi leggo un'altra cosa che ho qua sott'occhio. Una notizia, mi ha stupito, non so più dove si possa arrivare per fare, per carità, tutto fa marketing. Ma è una notizia che trovo sempre sul Fatto Alimentare in data 23 giugno 2023. È a firma della redazione del Fatto Alimentare. Ci sono delle ciliegie che vengono vendute in una confezione come fossero dei cioccolatini. Voi avete in mente le confezioni dei cioccolatini? Cioè la bella confezione di plastica con tutti i vani in un altro vassoietto di plastica e dentro ci sono i cioccolatini. Questi hanno inventato di fare una confezione in plastica con i vani di plastica mettendoci dentro 20 ciliegie. La confezione regalo delle ciliegie, e vi leggo l'articolo. Sulla rivista di settore freshplaza.it abbiamo scoperto che c'è un'azienda piemontese che propone ciliegie confezionate come se fossero cioccolatini. La cascina Malcotti ha pensato di promuovere le più belle e grandi del proprio assortimento in una scatola formato regalo che ricorda quelle dei cioccolatini, ma di cui non conosciamo il prezzo al dettaglio. Bello sarebbe saperlo quanto costano ste 20 ciliegie. In queste confezioni da 20 ciliegi, spiega il titolare Lorenzo Brigante, collochiamo solo i frutti di calibro più grande e che sappiamo essere di elevato livello organolettico. L'alveolo è quello delle scatole dei cioccolatini e il fondo dorato, fa risaltare il rosso delle ciliegie. La confezione è poi chiusa da un coperchio con delle aperture per far circolare l'aria. C'è anche la foto sul sito. L'azienda di Altavilla Alba ha quasi 6 ettari di frutteto, fra nocciole, ciliegie e albicocche, e ha deciso di promuovere in questo modo la sua produzione di eccellenza, dopo aver letto un articolo sul Giappone. In questo paese, infatti, la frutta e la verdura spesso è venduta come fosse un dono, un regalo prezioso, visto anche quanto costa. Si tratta certo di volumi molto piccoli, che hanno per lo più una funzione di marketing, e di una simpatica idea regalo alternativa ai soliti cioccolatini, soprattutto per l'estate. Ma ci viene spontaneo domandarci se non ci fossero altri metodi promozionali più sostenibili, visto il considerevole overpackaging, cioè noi stiamo qua per limitare la plastica e mettiamo una mega confezione di sto tipo per vendere 20 ciliegie. Insomma, io non so più cosa volete che condivida con voi, cari ascoltatrici e ascoltatori. Io non so più che dire. Vediamo se ho qualcos'altro di simpatico, poco simpatico. Un articolo sulla plastica riciclata. Dubbi sulla sicurezza. Questo è un articolo del 19 giugno 2023. Vediamo chi lo firma. Luca Foltran, che è un esperto sul settore della sicurezza del fatto alimentare. Sempre più spesso troviamo sugli scaffali dei supermercati imballaggi e articoli destinati al contatto con alimenti pubblicizzati come contenenti plastica riciclata. Un'indicazione che non è obbligatorio apporre, in quanto né la misura riguardante l'etichettatura ambientale degli imballaggi né il più recente regolamento sulle plastiche riciclate destinate al contatto con gli alimenti 2022-1616 la impone, quindi non c'è niente di obbligatorio. Lo mettono perché vogliono che c'è questa percentuale nella plastica di plastica riciclata. È un messaggio che tuttavia molte aziende inseriscono in etichetta perché fa breccia sulla sensibilità ambientale dei consumatori, ma che alla luce dei più recenti studi sul riciclo della plastica e sui materiali risultanti dovrebbe essere imposto per legge, offrendo così al consumatore la possibilità di scegliere se acquistare e utilizzare un articolo quando è realizzato interamente o parzialmente con plastica riciclata. Sembra un paradosso, ma molti studi gettano di fatto ombre sulle possibili contaminazioni presenti nei polimeri riciclati e i rischi di migrazione delle sostanze chimiche ad esse correlate. In aggiunta, la chimica dei materiali plastici si rivela una sorta di scatola nera. Negli Stati Uniti la regolamentazione è scarsa e nell'Unione Europea i test attualmente utilizzati per rilevare le sostanze chimiche presenti nella plastica riciclata risultano poco incisivi. Tra i segnali più rilevanti di quanto sia necessario aprire un nuovo tavolo di discussione sull'uso della plastica riciclata in campo alimentare, vi è per esempio lo studio proveniente dalla Cambridge University, realizzato in collaborazione con la Food Packaging Forum Foundation di Zurigo. Revisionando centinaia di pubblicazioni scientifiche sulla plastica, i ricercatori sono riusciti a fornire una visione globale delle sostanze chimiche in grado di contaminare gli alimenti, con risultati sorprendenti. Gli studiosi hanno identificato ben 853 sostanze chimiche capaci di migrare dalla plastica riciclata, molte delle quali scoperte soltanto negli ultimi 2 anni. Ciò che preoccupa è che alcune di queste sostanze sono state costantemente rilevate durante le analisi, mentre altre, circa il 57,6%, sono state riscontrate solo in un'unica occasione, dimostrando così la notevole variabilità e la mancanza di pieno controllo nel processo di riciclaggio. Tra le sostanze più frequentemente individuate si annoverano l'acetaldeide e l'antimonio, ma anche diversi ftalati come il DEHP. Dopo continuo. Pronto Radio Cooperativa.
Ciao Francesco, parla Marco.
Ciao Marco.
Di Mestre. Io ti chiedo scusa 2 volte perché intanto ti interrompo,
ma dopo
perché
continuo.
Poi ho un problema. E secondo, magari è fuori luogo in questo momento, dovevo dare il titolo di un libro.
Sì.
È il Club Bindenberg.
Ah sì sì, me ne parlavi.
Ti ricordi?
Sì, sì.
Allora, si intitola così, il Club Bilderberg, la storia segreta dei padroni del mondo. È stato scritto da Daniel Estulin.
Daniel...
La casa editrice,
sì,
è Arianna Editrice, ovviamente. E niente, questo qui ha vissuto la storia praticamente...
Ripetimi il cognome dell'autore. Cognome dell'autore.
Aspetta che accendo la radio perché non ti sento. Dimmi, pronto?
Sì, sì, il cognome dell'autore.
Allora, Daniel Estulin.
Va bene, ok.
Arianna Editrice.
Ok, darò un'occhiata.
Ecco. Va bene.
Grazie.
Niente, figurati e buona giornata e grazie delle letture. Ciao.
Grazie, grazie. Ciao Marco, grazie a te per questa informazione. Allora, tra le sostanze più frequentemente individuate si annoverano l'acetaldeide e l'antimonio, ma anche diversi ftalati, metalli pesanti, acido tereftalico, aldeidi e oligomeri ciclici. Difficile determinare i meccanismi per cui tali sostanze sono presenti, ma secondo lo studio potrebbero essere attribuibili all'aggiunta di sostanze chimiche durante il processo di riciclaggio, alla presenza di impurità nei materiali di partenza, a contaminazioni nel flusso di riciclaggio, a reazioni chimiche tra diverse sostanze o all'assorbimento di composti chimici da parte della plastica durante gli utilizzi precedenti. Si tratta tra l'altro di sostanze che, a detta dei ricercatori, potrebbero accumularsi nel materiale riciclato e successivamente migrare nei prodotti alimentari, con il rischio concreto di un'esposizione cronica dei consumatori. Persino nel caso di plastiche ritenute rodate come il PET, materiale principe nel campo dell'imbottigliamento. Rilevante a tal proposito lo studio coordinato dalla Brunel University di Londra, e pubblicato sul Journal of Hazardous Materials, cui hanno collaborato scienziati inglesi, italiani, svizzeri, statunitensi e di cui abbiamo parlato in un precedente articolo. Non ce l'ho, non vado alla ricerca adesso. La revisione ha anche evidenziato un diffuso fenomeno di riciclaggio illecito, in cui l'industria utilizza plastica di grado non alimentare contenente ritardanti di fiamma e altri composti critici, proveniente con tutta probabilità da rifiuti di apparecchiature elettroniche ed elettriche. Tra le ulteriori criticità viene sottolineata la difficoltà di eliminare in modo efficace eventuali contaminanti chimici della plastica riciclata, in ragione delle proprietà chimico-fisiche intrinseche di alcuni materiali plastici. Particolarmente problematico potrebbe essere infine l'uso di rifiuti di plastica recuperati ad esempio dalla pulizia degli oceani, in quanto possono essere presenti inquinanti organici persistenti. In questo scenario, accanto ad aziende che cercano di incrementare le vendite dei propri prodotti con slogan che sottolineano l'uso di plastica riciclata, altre imprese invece optano per non impiegarla, motivando questa scelta in base a ragioni di sicurezza. È il caso di HIPP, colosso svizzero produttore di alimenti per l'infanzia e di articoli per la cura della persona per neonati, che sul proprio sito web, parlando del packaging sostenibile, evidenzia come lo stato più recente della tecnologia nella selezione, frantumazione e lavaggio dei rifiuti di plastica non sia in grado di fornire una qualità del materiale sufficientemente elevata, per cui loro che fanno materiali di plastica per bimbi si cautelano non usando plastica riciclata, e che pertanto l'utilizzo di plastica riciclata negli imballaggi a contatto con gli alimenti per neonati e bambini piccoli non sia un'opzione adeguata. A conti fatti, secondo una ricerca dell'emittente televisiva Deutsche Welle, insieme all'European Data Journalism Network, rilasciata a fine dello scorso anno, che ha analizzato gli obiettivi green di alcune grandi società dell'alimentare, su 98 promesse ecologiche mappate, sono solo 12 quelle effettivamente mantenute. Molte delle aziende coinvolte, un terzo, sostenevano di voler introdurre una quantità consistente di plastica riciclata nei propri prodotti, in sostituzione del materiale vergine, ma poi non è stato fatto. Siamo proprio certi che questa incertezza nel procedere non sia stata dettata da ragioni legate alla sicurezza? Impossibile dare una risposta certa. Ma così come è facile per le aziende cadere nel tranello del greenwashing, allo stesso modo vi è il rischio concreto di fare un passo più lungo della gamba, esponendo i consumatori a rischi oggi non noti o non adeguatamente considerati. In attesa di risposte chiare e certe sulla reale qualità della frazione riciclata, sarebbe opportuno allora che una qualche autorità si prendesse la briga di prevedere l'obbligo di indicare in etichetta la presenza di plastica riciclata, consentendo così ad ogni consumatore di valutare se considerare tale informazione come un semplice slogan o come un'avvertenza per la sicurezza. Qui vedete, molti dicono: guardate che nel nostro contenitore è il tot per cento di plastica riciclata, e ti dà l'indicazione che questa ditta segua problemi ambientali, invece di utilizzare plastica da monomeri utilizza una parte della riciclata, dovrebbe essere quindi una valutazione di responsabilità di questa. Vedete che adesso la plastica riciclata ci può dare invece problemi di salute. Io che ho fatto ricerche in questi ambiti, facendo le prove di cessione sui materiali, capisco la complessità di questa cosa, perché quando si fanno le prove di migrazione da un contenitore, da un tubo, che ne so, di plastica, di un acquedotto o così via, per vederne la conformità per andare a contatto con l'acqua, con altri alimenti, è chiaro che se si fanno le ricerche specifiche solo su piccole quantità, su pochi componenti, quelli che si sanno essere generalmente ceduti dalle sostanze di partenza o dalle plastiche. Certo che se dalla plastica riciclata arrivano cessioni di sostanze incognite con la quantità che prima era stata evidenziata di centinaia di prodotti, quale mai tecnico di laboratorio potrà andarli a ricercare? Quindi non lo sapremo mai. Lo dico subito, nessuno lo farà mai. Per chi va a cercare 800 prodotti all'interno di una prova di cessione, uno si butta dalla finestra. Vabbè. Allora, detta anche questa, vi do una notizia, potrebbe questa invece essere abbastanza utile. È una notizia del 16 giugno 2023. È una ditta che ha fatto questa cosetta e questa mi sembra, fino a prova contraria, una cosa interessante. Un articolo a firma di Agnese Codignola da Il Fatto Alimentare. Il modo più sostenibile di bere un caffè è mangiarne la tazza, una volta bevuto il contenuto. Questa idea di fondo che ha spinto Miroslav Zaprianov, giovane imprenditore bulgaro, a progettare la prima tazza per bevande calde commestibile già nel 2010 e a fondare la startup Capfi nel 2014. Poi nel 2018 il salto di qualità dopo il brevetto, e cioè l'avvio di una produzione su larga scala. Le tazze oggi prodotte sono di due volumi differenti, da 110 e 220 millilitri, e sono realizzate con sei materiali vegetali non OGM, tra i quali la crusca d'avena, la farina di grano e lo zucchero, senza coloranti, conservanti o altri additivi. Il risultato è una specie di cialda che resta croccante per 40 minuti a 85 gradi e che non perde liquido per 12 ore. Pesa poco, solo 14 o 26 grammi, non ha alcun gusto particolare se non quello di cereali e non modifica quello del caffè, apportando 56 o 105 calorie. Le tazze poi presentano una base in carta per poterle maneggiare quando sono piene di liquido caldo, che si presta a personalizzazioni come il logo di un'azienda o una frase per una ricorrenza. Anche questa a sua volta è composta da cartone riciclato e le parti non utilizzate, come tutti gli scarti della produzione, rientrano nel ciclo produttivo. Infine, il costo per unità è inferiore a mezzo euro e dipende anche dal trasporto. L'azienda afferma di poter arrivare ovunque nel mondo. Ogni giorno nel mondo si utilizzano 400 milioni di tazze di plastica monouso, con un impatto devastante sull'ambiente, che Zaprianov voleva contribuire a ridurre. Per questo ha raccolto 1,3 milioni di euro dai fondi europei dello European Innovation Council e, come ricorda Food Navigator, ha siglato un accordo con il fondo di investimento Eleven Ventures per ulteriori 500.000 euro per aumentare e ottimizzare una produzione che già oggi è di 2,5 milioni, 3 milioni di tazze al mese, ma che si vorrebbe portare fino a 10 milioni. L'obiettivo è espandere ulteriormente la presenza sui mercati degli Stati Uniti, dell'Australia e del Medio Oriente, oltre a quello primario europeo, a conquistarne di nuovi, fino a diventare, questa è l'ambizione, leader globale di un settore che sta nascendo ora, ma che secondo tutte le stime avrà un rapido e imponente sviluppo. Sostituire 10 milioni di tazze in plastica al mese con tazze commestibili potrebbe avere un effetto immediato sulla limitazione della plastica, ma soprattutto potrebbe aiutare tutti coloro che abitano nei paesi dove la plastica monouso è ancora consentita ad avere comportamenti più responsabili. Questa mi pare una buona cosa, come dicevo prima, fino a prova contraria. Spero che tutto funzioni e che vada bene. Sono le 13:21 minuti e naturalmente ho difficoltà a leggervi qualcosa in questi 6-7 minuti. Posso collegarmi in assenza di telefonate ad un articolo che si può collegare in parte a quell'articolo nel quale citavo i 10 trucchi dei supermercati per far aumentare le vendite dove si parlava della mancata apposizione del prezzo al chilo dei vari prodotti. C'è un articolo interessante sulla sgrammatura che preoccupa i consumatori. Data di produzione nel sito il Fatto Alimentare 26 giugno 2023. È un articolo che credo abbastanza piccolo, vediamo un po', e forse riesco a leggerlo. I consumatori britannici sono sempre più preoccupati per la screenflation, un fenomeno ben noto anche in Italia, dove prende il nome di sgrammatura. Questo indica la tendenza a mettere in vendita confezioni di prodotti che a parità di prezzo o con lievi aumenti rispetto alle versioni precedenti pesano di meno o contengono porzioni più piccole, quindi costano di più al chilo o al litro. Una telefonata, pronto.
Sì, ciao Francesco, sono Maria Grazia.
Ciao Maria
Grazia. Mi dispiace di interrompere.
No, leggo la prossima volta.
Allora, ti lascio uno spunto di ricerca. Devo abbassare la radio, avete Echi?
Non capisco, scusami.
Aspetta, avete Echi nella radio? Ecco, l'ho spenta fin tanto che telefono. Allora, sono un po' allarmata. Io mi servo in un negozio di biologico finché posso. E da un pezzo trovo arance che non marciscono. Allora.
Arance.
Arance, sì, beh, adesso fuori stagione non si prende più, comunque sono andata avanti un pezzetto con quelle. E non marciscono nonostante il clima caldo. Allora, la mia esperienza è che sì, la frutta raccolta nei giorni per frutti con indeterminati tempi, eccetera, si conserva più a lungo, ma mi sembra troppo a lungo. Tempo fa avevo sentito in televisione una volta solo mai più replicata una notizia del genere, che sarebbe stato trovato un prodotto il quale spruzzato sulla frutta e sulla verdura ne impedisce il deterioramento.
È vero.
Molto a lungo. Allora, io mi chiedo, siccome ho sempre messo le bucce dell'arancia nel mio compost e quindi me le sto mangiando attraverso i prodotti dell'orto,
sì.
Io sono allarmata intanto per il compost, perché c'è dentro questa cosa qui e non so a che punto degradata in maniera da poter essere assorbita dalle piante che io consumo. E poi non so come fare per ottenere l'informazione, perché secondo me la cooperativa che si procura queste cose qui non ha modo di sapere se il produttore ha usato oppure quello che trasmette il prodotto ha usato queste cose qua. Sicuramente il negozio no, ma prima come si fa a venire in chiaro? Punto di domanda. Lascio questo punto spunto per la riflessione e la ricerca.
Sì.
Ti ringrazio, ti domando scusa.
No, vai tranquilla. Ciao Maria Grazia, ciao.
Sentiamo il resto della tua lettura. Ciao.
Ciao, ciao. Ti do subito una risposta, ma ti porterò l'articolo specifico. Sì, c'è una nuova... di solito la frutta veniva trattata con dei bagni tipo paraffinati per impedirne la traspirazione e impedire per un certo periodo la marcescenza. So per certo che adesso ci sono dei prodotti a base di cellulosa ma dovrebbero essere di origine vegetale, però adesso io non mi ricordo a mente, quindi non do informazioni improprie. Ti cercherò l'articolo, quindi cercherò di dare informazioni su questo nuovo metodo di trattamento della frutta, credo si faccia per immersione e non dovrebbe avere alcuna problematica legata al compost, ma neanche dal punto di vista dell'edibilità, quindi della commestibilità. Però lo devo cercare, spero di riuscire a trovarmelo in fretta e la prossima volta ve lo farò sapere. Sono le 13:26, quindi chiudo immediatamente qui nella trasmissione di Cosa c'è in tavola, auspicando che vi sia stata di vostro interesse, cercherò di metterla nel podcast di Radio Cooperativa, che potete trovare andando sul sito www.radiocooperativa.org nell'archivio settore tavola, che non è stato aggiornato da recentemente da me, colpevolmente, perché Mario Brusamolin ha fatto un ottimo lavoro di modifica del podcast, ha messo un podcast nuovo con metodologie nuove, un altro sistema di miglioramento della nostra radio, che io però non ho ancora utilizzato. Quindi ringrazio lui per il lavoro che ha fatto e mi ripropongo di utilizzarlo per poter mettere, aggiornare in fretta il podcast delle trasmissioni in tavola che c'è sul sito. Se siete sul sito, date un'occhiatina anche al settore relativo ai contributi per Radio Cooperativa. Se volete utilizzarlo e darci una mano con qualsiasi metodologia e anche per qualsiasi importo, noi cerchiamo sempre di auspicare che arrivino non molti soldi da pochi, ma che arrivino pochi soldi da molti, perché questo è il nostro bacino di utenza. Certamente non avremo i grandi finanziatori, ma piccoli finanziatori motivati forse per noi sono più utili. Se ce ne sono tanti di grossi, meglio ancora. Comunque dateci una mano se potete, perché la radio, come vedete, cerca di utilizzare al meglio quello che fate per darci la possibilità di sopravvivere e di funzionare sempre meglio. Un ciao a tutti da Francesco Canova e ci risentiamo alla prossima.